Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
L'Epifania è una festa carica di sogno. Lo scintillio del significato, la carezza della tenerezza, che rimanda necessariamente a vissuti d'infanzia, quando ognuno di noi celebrava in questa notte, solo in questa notte, l'unico momento del dono, della sorpresa, perché da noi il regalo per i bambini arrivava la notte della Befana, non il giorno di Natale. E le sorprese erano tante. L'incertezza di ricevere nella calza cose buone, ma anche segni e rimandi a percorsi educativi che avevano bisogno anche di sostanze diverse, così se ti capitava di trovare un aglio, una cipolla o un peperoncino, facevi i conti, semmai ci fosse stato anche il carbone, con quello che dovevi essere e non eri stato. Ma al di là del fatto che la memoria di questa giornata si lega all'infanzia, ancora oggi ci emoziona vedere i nostri bambini che si svegliano sorpresi per quello che hanno ricevuto nel mistero di una notte, mai celebrazione come questa diventa capace di raccontarci una universale chiamata alla convocazione degli uomini alla salvezza, ma nello stesso tempo mai con la ricchezza di particolari, di avvenimenti, di significati, di gusto narrativo, una pagina come quella che abbiamo oggi insieme ascoltato provoca in noi scenari e possibilità di intervento, di riflessione, di meditazione, di comprensione del nostro percorso credente. Innanzitutto ci sono vari protagonisti all'interno di questa pagina, ci sono vari significati, vari momenti di confronto, varie possibilità di interpretazioni attraverso il gusto che ci è dato dei segni e la capacità che ci è comunicata chi cerchi. La nonna sta da là e papà sta da quell'altra parte. È arrivato papà. Avanti. Questo è l'ultimo dei bambini che sta ricevendo il dono, perché oggi tu l'hai ricevuto il dono, perché ci sta Blasco che sta facendo i disegni per i bambini, quindi hanno fatto quella lunga stamattina. Vabbè, riprendiamo da dove ci eravamo fermati, i vari significati che questa pagina consente in qualche maniera di acchiappare. Allora, vediamo. Innanzitutto i magi che vengono dall'Oriente, poi c'è la stella, e poi ci sono i doni, e poi c'è il nome. In altri termini, insieme a tutto ciò che è raccontato, ci sono dei significati da prendere per poterli farli diventare capaci di raccontare nel nostro oggi quella vicenda. E poi c'è Erode che tenta di impedirne il racconto. E guardate che l'attualità di questa pagina è sconvolgente, formidabile. Intorno a Gesù che nasce si muove l'universo, la stella. E la stella sta a significare che non soltanto l'umano è acchiappato dal Verbo che si incarna, ma la natura tutta è pronta a ricevere la parola risolutrice. È la stella che si muove verso l'avvenimento, a dire che noi insieme al creato abbiamo accolto la promessa e il segno di un riscatto. Paolo dice che tutta la natura geme come nelle doglie di un parto, cioè tutto il creato in qualche maniera è stato compromesso dal peccato. Tutto. Ogni essere vivente, ogni cosa che si muove nell'universo e vive, in qualche maniera è provocato e sottomesso dal peccato. La venuta di Cristo riporta armonia. E così nel segno gli astri si muovono verso l'avvenimento. E seguendo gli astri i magi, che al di là dell'oleografia, più che essere rappresentanti di un mondo fantastico, rappresentano i popoli della terra. Bene fa il presepe napoletano che lega i magi ai colori della pelle, il bianco, il giallo, il nero. Li vedete, no? Che li abbiamo messi piccolini quando abbiamo fatto il presepe, l'abbiamo messa a mezza strada, quando, fino ad arrivare grandi oggi ai piedi della grotta. Sono tre, ma in realtà, come avete sentito dal racconto di Matteo, non si parla di quanti ne siano. Si dice che alcuni magi vengono d'Oriente cercando l'avvenimento, e la pietà popolare ha interpretato quegli alcuni con rappresentanti del genere umano, bianco, nero, giallo, ognuno proveniente da un mondo diverso, Gaspare dal nord, Melchiorre dall'oriente, Baldassare dal sud, dall'Etiopia, ognuno rappresentante una porzione di popolo allora conosciuto. Ovviamente questa è una cosa che noi ripetiamo: se il presepe napoletano non fosse il presepe non fosse nato in tempi precedenti alla conquista o alla scoperta, come qualcuno vuole dire, dell'America, avrebbero messo anche un pastore di maggio, un maggio russo, per rappresentare quell'altra porzione di popolo che allora era sconosciuto. I magi sono il mondo. I magi siamo noi, i magi sono tutti i popoli, e quando dico tutti, dico indistintamente tutti, che hanno accesso a Cristo. Non ci sono chiusure di frontiere per i magi. Per chi deve accogliere la venuta del Cristo c'è l'apertura universale, non c'è differenza di ceto, di classe, di corporazione, di razza. I popoli della terra, nella propria interezza, seguendo il corso degli avvenimenti, è posto dinanzi alla grotta e lì donano quello che hanno e adorano il bambino, e nei doni è tutto scritto il Vangelo, tutto. L'oro che dice regalità, colui che è nato per noi è il Signore dei Signori, l'incenso che dice la divinità, come profumata spezia che sale al cielo e racconta di preghiera che va data solo a Dio, colui che nasce è divino. Il l'oro dice re, l'incenso dice Dio, è il re divino, ma è un re del tutto particolare. È il re di mirra, un re divino che deve fare i conti con la mirra, e la mirra è profumata spezia amarissima che racconta di sacrificio, di offerta, di dolore, di colui che come re divino ci salva dando la sua vita per noi. Il mistero della manifestazione, perché Epifania significa manifestazione, è così raccontato. Ma se mi concedete, qui dinanzi a noi si apre il presepe, c'è il bambino nella sostanza della sua parola che si incarna per noi. Noi siamo i magi e siamo qui convenuti per portare noi stessi i doni della nostra fede, della nostra vita, della nostra provvisorietà, dei nostri limiti. Noi siamo noi con la sostanza delle nostre esperienze e siamo venuti ai piedi della grotta per incontrare Lui, guidati dalla stella degli avvenimenti e dall'esperienza della nostra vita. C'è sempre un Erode che vorrebbe bloccarci il percorso. C'è sempre un Erode che vuole organizzare una strage degli innocenti per impedire al bambino di mostrare la forza e la bellezza di una prospettiva diversa. E oggi nell'incanto di una celebrazione straordinaria che racconta l'avvenimento di una chiamata universale alla salvezza, si racconta anche che questa chiamata universale alla salvezza, la tua possibilità di sentirti felice, salvo, compreso, in armonia con te stesso, chiaro di intenti e di sogni perché hai visto e hai contemplato il volto del bambino che può illuminare il tuo volto, rischia ogni giorno di essere bloccato, impoverito, frustrato dagli erodi di turno che di volta in volta vogliono uccidere quel bambino per dominare loro. E il fatto è che noi puntualmente, più delle volte, pur muovendoci verso la grotta, ci fermiamo a metà strada, lusingati da quelli che dicono: venite a casa nostra, raccontateci, che poi vi facciamo vedere noi dove sta il bambino, la salvezza. Lusingati ogni volta dagli erodi di turno che in maniera molto, avete sentito come fare, il racconto è chiaro, in maniera molto lusinghiera, molto suadente, ti accolgono, ti inteneriscono, ti fanno gentilezze perché hanno uno scopo ben preciso, quello di conoscere qual è il percorso che davvero tu vuoi fare per inibirtelo, per schiacciartelo, per privartelo, per cancellartelo e dominare loro. Voi pensate che l'Epifania non sia anche una celebrazione da leggere come il luogo di un Dio che si manifesta e di un mondo che il più delle volte tenta, in questa ricerca di armonia assoluta, un mondo negativo che tenta di bloccarne il percorso? E basta sentire certa politica, certa economia, certe istituzioni, certe parole di volgarità, certe conduzioni di disonestà intellettuale, certi atteggiamenti di provocazione diabolica nella nostra esistenza. E quando io parlo di provocazione diabolica, non guardi il cornio furcottone, io guardo quelle parole che uccidono la speranza, che tolgono il segno e l'evidenza dell'amore, che per il profitto e solo per il profitto sarebbero capaci di vendere la propria madre, ma nel frattempo ti portano davanti come i venditori, i buoni venditori di prodotti falsi e ingannevoli, ma che te le presentano accattivandoti come il migliore prodotto possibile per essere sereno, felice, contento. Te lo presentano come il più serio, il più interessante, il più vincente delle possibilità. Sul nostro percorso verso la grotta c'è sempre un erode, e nel giorno in cui stiamo per ricevere il dono più bello c'è sempre qualcuno che vorrebbe eliminarlo. Attenti, riceviamo il dono, riceviamolo il dono, diciamo grazie, ma incominciamo a capire nella nostra vita chi è Erode, perché altrimenti alla grotta non ci resteremo per molto tempo. E l'oro, l'incenso e la mirra diventeranno sostanze di un tradimento, non capacità di raccontare la gioia di una compagnia. Proviamo a capire chi è il nostro erode e mettiamo un nome e cognome a questo re che vuole prendere il nostro cuore. Diamo un nome. Ognuno di noi conosce il suo erode chi è. E nel momento in cui ci libereremo di Erode, la stella ci renderà felici, perché ci illuminerà del volto del bambino che illuminerà finalmente la nostra storia. Vedete, figliolini miei, si può raccontare ai bambini di una Befana che viene di notte e porta regali, ed è bellissimo. Ma io vorrei raccontare a noi adulti di una notte vinta dalla luce di un bambino che dà speranza ai nostri sogni e coraggio al nostro presente. Che grande dono ci ha portato, e che grande beffa sarebbe fare un percorso per arrivare alla grotta ed essere frustrati perché un qualsiasi erode, ciarlatano di turno, ha impedito al nostro percorso il retto cammino.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.